Allora, buonasera a tutti, benvenuti al terzo appuntamento della rassegna Pazienza e Resistenza, che mette assieme due luoghi che amiamo, insomma che amiamo io e Michele Rocchi Stefanati. Abbiamo dato vita alla fusione di due luoghi importanti della cultura indipendente ferrarese. Il Centro Sociale della Resistenza è una delle poche librerie indipendente, La Pazienza, nel centro storico di Ferrara. Ci siamo trovati a seguire, a in qualche modo immaginare due rassegne distinte. Poi abbiamo detto, ci siamo detti, ma perché no? Ma perché non fondere in qualche modo un palinsesto che mette insieme incanto e impegno? E la presentazione di oggi mi sembra quella più esemplificativa, il distillato probabilmente di tutta la rassegna. Ecco, stasera presentiamo Incantagioni di Mariano Tomatis, che è qua, un applauso. Mariano Tomatis, mentalista, prestigiatore, scrittore, uno che si è impegnato a coniugare effettivamente lo stupore e l'impegno, di utilizzare lo stupore e la meraviglia come in qualche modo come strumento di analisi politica, strumento in qualche modo di detonante e rivoluzionario in qualche modo. È un artista che collabora con la Wuming Foundation ormai, Mariano, da parecchio tempo, fin dall'Armata dei Sonnambuli, quindi siamo nel 2014, e con altre realtà e esperienze culturali di Wuming Foundation, quindi di alpinismo Molotov e resistenza in Cirenaica, su cui avete fatto anche delle cose insieme. E stasera presentiamo Incantagioni. Presentiamo Incantagioni, un libro di Nero Edition che è uscito l'anno scorso. Con Mariano ci siamo incontrati quest'estate in una tavola rotonda che continuiamo in qualche modo a utilizzare, a ripensare. Si chiamava Strategie del Reincanto, modi in qualche modo di un modo in qualche modo di ripensare l'incanto come uno strumento in qualche modo di politico, una sorta di esperienza da rivalutare, da riproporre come appunto strumento rivoluzionario a tutti gli effetti. Quindi io lascio la parola a Maria Lodi, che presenterà Incantagioni, e alla voce di Mariano Tomatis. Ciao.
Benvenute, benvenuti a tutti. Che strano.
Brava.
Vabbè, facciamo che abbassiamo subito il tono. Io qua una volta stavo a presentare i concerti per fare su un po' di soldi e per tenere aperto questo posto. È bellissimo tornarci in altra veste, posso?
Certo.
E per un'occasione così culturale, diciamo, ma che, come ha detto Marco, in realtà ha anche una valenza fortemente politica sulla città, perché dicevamo prima anche con Michele, l'altro curatore insomma della rassegna, questa città ha bisogno di spazi come questo, ha bisogno di spazi in cui trovarsi e ricucire un po' le fila di quello che dobbiamo dirci. È con grande piacere che qua di fianco a me oggi c'è Mariano. Anch'io ho conosciuto Mariano quest'estate all'Isola d'Elba, al Festival di Elba Book. Ma io devo proprio usarlo questo? Tanto si sente, ho il voce un po'.
Fai tutto.
Dopo poi Mariano, se tu lo vuoi usare. Tanto il vocione, io faccio la maestra e sono abituata a sforzarmi le corde vocali, per
state
cui
seduti.
Sì, così.
Esatto.
Vorrei prendere tante strade in realtà questa sera insieme a te, perché il libro Incantagioni è un libro che può anche essere un racconto, o una raccolta di racconti, anche se chiaramente Mariano ha fatto un lavoro molto approfondito di fonti e, nel suo percorso di ricerca. Però a un certo punto, ne l'accennavo proprio velocemente poco fa, in realtà mi sono trovata leggendolo a seguire le tue di tracce, come se fossi tu il personaggio del libro che va a cercare la storia di queste sei donne che hai voluto restituire, diciamo, alla ribalta e agli onori della cronaca, insomma. Incantagioni appunto passa di donna in donna per ridare voce e corpo, a volte anche semplicemente un nome, a coloro le quali sono state le compagne di scena di mentalisti, illusionisti, maghi, quelle che sostanzialmente sempre hanno fatto le vallette, sono state da una parte. L'opera politica, secondo me, in questo senso è quello proprio di restituire alla storia voce, corpo e nome a queste donne. E questo è uno la cosa più affascinante, insomma, più bella di questo libro. Ma poi alla fine, come dire, leggendolo un po' ti perdi anche sulle tracce, proprio passeggiando per le vie insieme a Mariano alla ricerca delle donne in queste città che tu hai toccato nelle tue ricerche e che hanno visto, insomma, crescere, insomma, svolgersi la vita di queste donne. Da dove vuoi partire?
Sì, sono sei storie che sembrano racconti di fantasia e che un editor o una editor non mi avrebbero passato se fossero state inventate, perché alcune sono troppo assurde, bizzarre, grottesche, e invece il fatto che fossero vere mi ha consentito di pubblicarle senza censura da parte di una casa editrice che avrebbe dovuto dirmi: guarda, questo non è un libro per bambini, quindi non esagerare. E invece lo vedremo, magari facendo qualche esempio, queste storie toccano delle vette di assurdità e comicità e tragedia che sembrano inventate, invece sono tutte vere. Le ho scelte con un criterio discutibile, però era il mio: se questa storia c'è già su Wikipedia non me ne occuperò, devono essere tutte donne che sono state completamente dimenticate, e il criterio grossolano che ho usato è: se ne parla Wikipedia allora qualcuno le ricorda, poiché nessuna di loro l'ho trovata lì, ci apparirà forse dopo la pubblicazione del libro, ma almeno fino alla sua pubblicazione non esistevano. Quindi sono donne che sono state davvero rimosse dai ricordi, in modo più o meno attivo, in un caso usando una penna, perché nelle sei tappe che ho fatto da Torino fino a Orléans, passando per varie città, nella tappa lionese ho ritrovato il diario di questo massone che trascriveva le visioni della psiconauta, ma il nome della psiconauta era stato cancellato, per cui sullo schermo del microfilm alla biblioteca Pardieu di Lione mi trovo davanti uno scarabocchio. E nel libro non racconto solo la loro storia, racconto il mio andarci, quindi è come se fosse un reportage di viaggio. L'ho immaginato già in forma di podcast, e probabilmente diventerà un podcast, perché io mi muovo, raggiungo i posti, resto sconcertato da quando mi trovo davanti al documento chiave con delle righe sullo schermo che mi nascondono il nome chiave, e quindi spiego come cerco di scoprirlo, cambiando posto, interrogando gli indizi, incrociando dei documenti, cercando delle persone che mi svelano il prossimo indizio di una caccia al tesoro. Cioè, è anche una caccia al tesoro sulle tracce dei nomi. E quello che succede è che a volte, disponendosi semplicemente con la curiosità di recuperare un nome, salta fuori una storia che è pazzesca. La prima è ambientata a Torino, da cui parto, la città dove vivo, è il capitolo dedicato alla Sibilla moderna, un termine vago che non definisce un nome e un cognome precisi. Il mio sghirbizzo è: come si chiamerà? Qual è il suo vero nome e cognome? E facendo ricerca saltano fuori tre identità diverse che questa donna ha assunto in tre momenti diversi della sua vita per obiettivi diversi. E quindi basta incuriosirsi e cercare un nome, e all'improvviso le storie ti nascono sotto le mani, bisogna seguirle. E per esempio viene fuori la questione che nessuno dei tre nomi è quello vero, perché è vero il nome che in ciascuna epoca lei ha scelto per sé, per motivi che è interessante approfondire. Questo l'avevo, la scintilla iniziale mi era venuta da, da un'iniziativa fatta dalla Hendrix, quella dei Gin, che aveva riedito una ventina di titoli scritti da donne tra 7 e 800, ripristinando il loro vero nome, per cui invece di George Sand, che era il nome della scrittrice che usava per sé un nome maschile, ripristinava il suo nome di battesimo, e così per tutte le altre, che era un'iniziativa femminista a metà, perché in qualche modo imponeva tutte il nome originale come se quello fosse più importante rispetto a quello che la società aveva loro imposto, ma in qualche modo appiattiva le loro scelte sul banale "la società te l'ha tolto e noi glielo restituiamo", quando in realtà, per esempio nel caso di George Sand, poteva esserci anche una questione di orientamento sessuale e identità di genere che forse giustificava questa cosa. Quindi il fatto di trovare tre nomi diversi per una sola donna e andare a cercare i motivi per cui aveva scelto questi nomi ti consente di ricostruire una vicenda umana che è interessantissima. In particolare la Sibilla moderna come lavoro faceva la sonnambula, ed è un termine che trovate anche in copertina, perché è una storia di veggenti, Sibilla, sì, e sonnambule. Allora, le veggenti e le sibille più o meno ce l'abbiamo chiare, mentre il sonnambulismo è quella roba per cui ci troviamo nel cuore della notte in cucina, non sappiamo come ci siamo arrivati. Eppure nell'Ottocento era una professione. Cosa voleva dire fare la sonnambula? Il sonnambulo era più raro, era molto più le donne a farlo. È un po' il cuore del libro. Alla fine del Settecento, Mesmer, Franz Anton Mesmer, un medico austriaco, ipotizza l'esistenza di una sostanza chiamata magnetismo animale, che è il magnetismo che conosciamo delle calamite, ma collegato al corpo umano. Mentre le calamite possiedono il magnetismo minerale, che è quello per cui noi, avvicinandoli alla graffetta, la possiamo attrarre, Mesmer ipotizza che il corpo umano abbia all'interno un magnetismo proprio con cui si possono ristabilire gli equilibri del corpo umano e guarire le malattie frutto di uno sbilancio di fluidi. Quindi lui curava a mani nude, dicendo di usare il fluido magnetico, e uno dei suoi allievi, studiando questi passi magnetici davanti al viso delle persone appunto da curare, si imbatte in uno stato mentale molto strano, che oggi chiamiamo stato ipnotico, ma che all'epoca era la prima volta che l'umanità si imbatteva e gli dava un nome, che sembrava lo stato del sonnambulismo. Lo chiamano sonnambulismo artificiale, perché appunto si crea durante queste imposizioni delle mani sugli occhi. La persona chiude gli occhi, sembra dormire ma parla e interagisce. Quindi è in uno stato strano che ricorda il sonnambulismo, e apparentemente in questo stato si apre il terzo occhio. Quindi le persone all'improvviso iniziano a manifestare doti paranormali come lettura del pensiero, previsioni del futuro, chiaroveggenza. La scienza per alcuni decenni ha l'impressione di aver finalmente trovato i fenomeni paranormali in condizioni scientifiche ripetibili, senza scomodare demoni, angeli, eccetera. Per cui lo stato di sonnambulismo viene utilizzato dai medici, dai magnetizzatori, che si portano con sé di solito la moglie o la figlia, che funge da ecografo ambulante, cioè si raggiunge il corpo malato per sapere come mai ha male qui. Si mette in atto di sonnambulismo la sonnambula, che quindi, aprendo il terzo occhio, impone la mano e vede attraverso il corpo dove è il problema. E quindi, come se facesse un'ecografia con i propri occhi, dice: lì vedo un calcolo, lì vedo un tumore, lì vedo soltanto un'occlusione del sangue, e quindi va risolta così. Per cui fare da sonnambula era un lavoro, ed era un lavoro che andava a braccetto con la ciarlataneria, perché naturalmente questo potere oggi si è scoperto non esistere. Lo stato di ipnosi è una cosa che non ha niente a che vedere né con il magnetismo né con l'apertura del terzo occhio, però per un secolo intero, tra la fine del Settecento e per tutto l'Ottocento, ci si rivolgeva alle sonnambule, si entrava nei gabinetti magnetici, che sono terrificanti se li pensiamo come luoghi dove si resta incollati, ma non nulla di tutto questo. I gabinetti magnetici erano queste cliniche dove si utilizzava il paranormale per curare e per diagnosticare le malattie, e quindi la Sibilla moderna passò un'intera vita a, diciamo così, imbrogliare, ottenendo però dei risultati che oggi sappiamo essere figli dell'effetto placebo, del fatto che quando noi crediamo alla cura, molto spesso la cura funziona davvero. Ed una delle prime sorprese è che io scopro il nome e cognome di nascita della Sibilla moderna grazie al dossier giudiziario che viene stilato quando la prendono e la processano come una Vanna Marchi dell'epoca, perché appunto aveva imbrogliato alcuni dei suoi clienti. Poi prenderà un nome diverso più avanti per rifarsi, insomma, rivirginare il proprio nome e cominciare a vendere i suoi servizi. Ne acquisterà un ulteriore terzo in italiano dopo un tour fatto in Italia di spettacoli, perché poi per portare gente nelle cliniche marito e moglie facevano spettacoli pubblici, la Sibilla Moderna si esibì a Torino, io la inseguo nel teatro dove si è esibita, e quindi cambia ulteriormente nome una terza volta, e semplicemente andando a cercare i nomi le storie nascono e bisogna seguirle, e il libro è la raccolta di queste sei storie, un diario di viaggio che da Torino a Orléans, attraverso Montpellier, Lione e Tolosa, vi accompagna in ogni tappa in una di queste. Personaggi quantomeno amorali, diciamo, non sono stinche di santo nessuna di loro, sono tutte abbastanza imbroglione, e io sono incantato davanti all'uso che hanno fatto di questo inganno.
Perché sostanzialmente la donna in quel momento lì in cui veste i panni della sonnambula, della Sibilla, eccetera, ha in mano un potere in quel momento che normalmente non ha. In quel momento tutti pendono dalle labbra della sonnambula, della psiconauta, della necromante, e quindi è come una specie, tu dici infatti anche fantasmagorica e liberazioni, qua si parla di donne che hanno usato anche questo mezzo per liberarsi dalla condizione di, come dire, di subalternità che nella società avevano, e quindi questo anche appare molto bene dalle pagine di Mariano, ed è molto interessante scoprire e seguire come queste sei persone diverse trovano la loro strada in un modo diverso, e in alcuni passi molto veloci, perché devo dire che Mariano nelle sue pagine, raccontando di queste sei donne, in realtà apre, come dire, dei flash su tante altre situazioni, persone, per cui ad un certo punto, per introdurre l'ultima, vengono citate le sei celle delle suore di clausura che sono nelle mura di Tolosa, e da lì poi per parlare della costrizione anche del corpo che alcune di loro subivano, perché venivano poi chiuse dietro agli armadi, in casse, proprio per rendere, come dire, scenicamente, no, la voce che doveva apparire nel buio, un fumo di incenso, eccetera, però queste donne, è vero, avevano più potere in quel momento lì, però subivano anche delle costrizioni che erano state riservate prima ad altre donne, per esempio appunto alle suore di clausura o insomma altre situazioni. Questi parallelismi, come dire, stuzzicano molto, ecco, devo dire, l'intelletto, e aprono anche ad una visione, insomma, anche socio-antropologica, volendo, questa deformazione personale mia, avendo fatto quegli studi lì, però veramente molto molto interessante, per poi darne appunto alla fine di tutto, come dire, una lettura anche politica di tutto ciò.
Mi attacco a questo capovolgimento che proponi. Io arrivo da un documentario che ho scritto nel 2013, molto breve, si trova facilmente online, accessibile, è un cortometraggio di 13 minuti che si intitola Donne a metà, in cui analizzo il classico numero della donna segata in due, mostrando il momento in cui è nato storicamente, cioè esattamente nel luogo e nel momento in cui le donne chiedevano il diritto del voto, cioè la Londra di esattamente 100 anni fa. Sono esattamente 100 anni che si mette in scena il numero della donna segata in due, quindi farlo davanti al pubblico era un messaggio politico. Volete il diritto di voto? Noi vi seguiamo in due, dimostriamo di avere questo potere sul vostro corpo. Perché è tanto più solida la dimensione di genere in questo gioco? Praticamente è impossibile vedere una donna che segue in due un uomo sul palco, o delle colleghe illusioniste che seguono in due le persone e scelgono delle vallette donna. E la coppia più geniale da questo punto di vista sono Scott e Muriel, sono marito e moglie che mettono in scena il numero violandone completamente questa premessa appunto sessista, con un livello di genio e sregolatezza pazzesco, perché voi vedete una cassa già pronta con la silhouette di una donna chiara sul bordo, quindi sapete già che cosa sta per succedere. Entra la donna tutta sciantosa, con le piume di struzzo, l'uomo invece con un abito demodè vecchio stile. Tutti sappiamo cosa sta per succedere, ma l'uomo inciampa, cade nella cassa e lei capisce che è la sua occasione. Dà un calcio al coperchio, lui rimane chiuso dentro, lei si allontana un po' e tutti vedono che non c'è coerenza tra la silhouette e il corpo che c'è contenuto. Quindi lei prende il seno, lo sposta sul pacco e dice e tutti ridiamo perché vediamo che ora è finalmente un uomo e lo sega in due, e in quel momento da parte del pubblico c'è un'ovazione perché per la prima volta si trova davanti alla situazione capovolta. E io quando li ho visti mi sono chiesto, purtroppo non l'avevo ancora visto in questa versione quando ho fatto il documentario, altrimenti ovviamente il documentario si sarebbe chiuso su questa versione che secondo me è definitiva nel capovolgere la questione, ma mi sono detto, ci saranno delle donne che invece di aspettare timorose la sega che scendesse sul loro corpo hanno invece capovolto questa dinamica e che quindi quando hanno capito di avere un po' di potere ne hanno approfittato. Ne ho trovate 6 modalità diverse, per cui ciascuna delle 6 protagoniste i cui nomi sembrano quelli di supereroine dei fumetti, l'ultima, la donna invisibile, chiaramente sembra un personaggio dei Fantastici 4 e lo è, ma non lei, e le altre sono la psiconauta,
non è male,
la necromante, la chiaroveggente, insomma sono tutti nomi che sembrano semiserie e grotteschi e in realtà ciascuno rappresenta bene dei poteri che costoro hanno messo in scena convincendo il pubblico che fossero veri. E quindi c'è questo gioco retorico che io trovo perturbante, perché da un lato ne sono affascinato, dall'altro ne sono spaventato, perché ovviamente sono, come dire, è un hacking della nostra mente, perché ci convince di cose false, e chi appunto lavora per fare debunking, per svelare che sono tutte truffe, ci metterebbe niente a smontare queste cose oggi. E infatti non ho scritto un libro di debunking, cioè è un libro in cui io racconto i trucchi usati, ma lo faccio con un tale compiacimento per le azioni di costoro che tutti dicono lui non lo sta facendo perché ha in mente la scienza e la mette al primo posto, o non lo fa come inno alla razionalità, lo faccio come inno alla genialità di costoro che in ogni situazione sono riuscite a inventarsene una per convincere i...
Devo dire che ti è venuto molto bene, perché ci sono alcune parti in cui su alcuni personaggi ti svegli subito e dici va bene, ok, questa... lo fa perché vuole arrivare a dare un messaggio. Su altri personaggi invece mi sono trovata a dire no, aspetta però, perché lui non svela da che parte sta, e quindi sei lì che leggi e dici ma insomma questa mascherina della veggente tiene, è bucata, non è bucata, da dove vede questa ragazza, vede, non vede, funziona per davvero il magnetismo animale. E devo dire che in quel caso lì sì, sei stato bravo a lasciare alla fine la tua posizione, diciamo, no? E quindi crei un pathos, aspetti, in questo senso ti dicevo, no, sei tu anche il personaggio, perché seguiamo il tuo di percorso di ricerca, insomma, e la tua visione, che è questa che hai appena detto, in effetti. Per non svelare troppo, perché di incanto ne abbiamo bisogno, dicevamo, no?
Eh sì, infatti l'equilibrio che ho cercato di raggiungere è stato quello tra il dare il piacere della spiegazione, perché davanti a un fenomeno paranormale, apparentemente impossibile, a noi viene la curiosità, come si fa? E io faccio vedere in che modo, per esempio, una di queste protagoniste, Leonide, la più piccola, aveva 11 anni e aveva partecipato a un concorso a Parigi per chi fosse riuscita a leggere un libro bendata. E c'erano in palio 3.000 franchi messi in palio dall'Accademia di Medicina, che era interessatissima a scoprire se davvero il magnetismo apriva il terzo occhio. E quindi, se è vero che una volta bendate si poteva leggere, era una grande notizia, era una svolta per la scienza, e quindi lei ci riusciva. E la domanda che ci resta oggi a distanza di tempo è come faceva, e non c'è nessuna confessione pubblica da parte sua, si sa che era una stranissima liaison tra lei e la mamma, un rarissimo caso di magnetizzatrice donna, il papà era straconvinto dei poteri della figlia, quindi io mi chiedo, ma erano le madre e figlia alleate contro l'uomo che invece... Perché poi l'uomo sosteneva i poteri della figlia con un'assertività micidiale con la classe insomma, medica dell'accademia. E faccio delle ipotesi, faccio vedere in che modi, in situazioni diverse, può aver usato trucchi diversi, suggerisco modi per farlo, cercando però di mantenermi in bilico tra l'incanto della scena, lo stupore per come una bambina era riuscita a tenere in scacco l'intera stampa parigina. Aveva giocato a carte con George Sand nella capitale. I giornali le dedicavano titoloni convinti appunto dei suoi poteri. Apparentemente la scienza era una svolta grazie a una bambina di 11 anni di Montpellier, quindi una terrona del sud che a Parigi stava creando appunto scompiglio. Non vi dirò se vince o meno il premio, però se volete misurare l'assurdità di queste storie, misurare anche la vostra incredulità, possiamo procedere a un esperimento narrativo, illusionistico, vi va? Io ho qua un bussolotto con due dadi. Io ti posso chiedere di buttare un dado qui dentro a questo bussolotto? E di dirmi che numero... Vai, prendilo. Da questo vuoto butta dentro. Che numero è venuto? Che numero è? Il 5. Allora, il 5 è uno dei... Capitolo 5 è la Prudence Bernard. E la sonnambula. Guarda, poi tra l'altro ho usato il dado che avrebbe usato lei, che è tutto composto da 5, quindi non avevo nessun dubbio. Questa era tipico di Prudence Bernard. Una volta visti in scena lei e il marito aveva delle due strane cornette fatte da due piume, e i due riuscivano a trasmettersi il pensiero utilizzando la telepatia escargotica. Avete mai sentito parlare di telepatia escargotica? Quella delle lumache. Allora, in che modo le lumache dovrebbero rendere possibile la telepatia? Collegato a questo, chi conosce la serie One Piece, le persone più giovani dovrebbero riconoscere questo oggetto. Questo è un lumacofono tratto dalla serie di One Piece. È una lumaca telefono. Nella serie viene utilizzata per fare telefonate. Quando arriva una chiamata, lei a fare mene 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 mene, e poi riferisce parlando quello che dice l'altra persona dall'altra parte della cornetta. Voi vi chiedete che cosa c'entra questo oggetto con Prudence Bernard. La telepatia escargotica e questo oggetto hanno la stessa origine. Io faccio l'ipotesi che questo oggetto sia venuto in mente agli sceneggiatori giapponesi mentre si documentavano per la serie di Lupin, che è più o meno ambientato negli stessi decenni, sempre nel parigino, insomma, e secondo me si sono imbattuti in questo titolo di giornale, che hanno detto no, non ci possiamo credere, una storia dimenticata, dove però c'è lo zampino di Prudence Bernard. Ve la racconto dall'inizio. Un tizio chiamato Benoit indice una conferenza stampa dicendo di aver scoperto la comunicazione senza fili. La radio era ancora di là da essere inventata, il telegrafo era ancora tramite il filo. Lui praticamente spiega che funziona così: lui ha preso due lumache, le ha fatte accoppiare, poi le ha separate e ha scoperto che accarezzandone una, l'altra rizza le antenne nello stesso istante. Per cui nel momento in cui due lumache copulano si crea uno scambio di fluido magnetico tra le due, per cui questo legame resta in eternità, per l'eternità, fino alla loro morte, per cui accarezzandone una, l'altra rizza le antenne. Quindi gli viene l'idea di costruirne un telegrafo con 21 coppie di lumache fatte copulare e separate in due ruote. Ogni lumaca con la A, con la B, con la C, eccetera, forma le due ruote. A quel punto, se una ruota viene tenuta qui e una viene mandata a New York, diceva lui, possiamo mandare un messaggio semplicemente accarezzando le varie lettere, che in sequenza alzeranno le antenne dall'altra parte dell'oceano. Fa questa dimostrazione in una sala come questa, riescono a spedire nella stanza di fianco la parola gymnase, che è la prima parola che viene spedita da una parte all'altra, tramite appunto questo lumacofono. E addirittura in questo articolo, veramente uscito a 9 colonne sul giornale di Parigi, 1850, ipotizza l'esistenza degli smartwatch. Io faccio così, in realtà avrebbero fatto così all'epoca perché erano orologi da taschino. Ipotizza che con delle lumache abbastanza piccole sarebbe possibile realizzare dei quadranti molto piccoli che stanno in tasca e quindi mandarsi gli sms uno a uno. Per cui io ho immaginato, questo non c'è però oggi che abbiamo internet, possiamo immaginare che facendo delle piccole orge tra le A, tra le B, eccetera, possiamo immaginare una internet, una proto internet del 1850. E quindi lui si propone davanti alla stampa di brevettare questo oggetto, i giornali ne parlano e lui riesce ad avere i soldi per realizzarle in serie. E come si fa in queste situazioni? Scappa con la cassa, perché era una truffa, non c'era niente di vero, le comunicazioni della parola gymnase erano avvenute tramite un compare. Ma che cosa succede? La notizia, 9 colonne, la smentita, chi la dà ufficialmente? Si aspetta, non si sa dove sia finito, chi ha investito i soldi si vergogna un po' che esca. Quindi per un po' Parigi resta paralizzata nella curiosità, tutti ne parlano, sanno che il magnetismo animale è un agente che viene utilizzato comunemente per curare le persone, potrebbe avere questa funzione. E quindi Prudence e il marito si guardano e Prudence dice: senti caro, fino a ieri abbiamo fatto nel nostro teatrino parigino il nostro numero della telepatia raccontando del magnetismo animale, aggiungiamoci la storia delle lumache e vedrai che la sala si riempie. Quindi sul loro poster dello spettacolo annunciano che tutte le sere alle 10 andrà in scena la telepatia escargotica. Il trucco utilizzato è sempre quello del giorno prima, ma il successo è gigantesco perché tutta Parigi corre a teatro per vedere come funziona questa comunicazione. Che cosa fa Prudence? Non fa altro che fare quello che il mentalismo fa da sempre. Il mentalismo è quella branca dell'illusionismo che simula i poteri paranormali. I trucchi che usa sono sempre gli stessi. Io di solito, quando mi esibisco in pubblico, uso trucchi da 500, ma mettendogli sopra una skin più moderna, come i nostri cellulari sembrano nuovi quando gli cambiamo la skin, lì, cambiando la skin e mettendo la skin delle lumache, quella roba sembra scientificamente solida, e la gente torna a casa dicendo: ho assistito alla telepatia escargotica. Perché non dovete vergognarvi se per un attimo, nel momento in cui vi ho raccontato questa cosa, che se copulano le due lumache, poi se ne accarezza una, l'altra rizza le antenne? Io la prima volta ci ho creduto e ho dovuto arrivare a leggere che era una truffa per capire che non lo era. C'aveva qualcosa di credibile, ci stava, forse poteva essere. Il mentalismo gioca su quel confine. Prudence andò avanti una vita a cercare fenomeni il cui racconto era sufficientemente convincente. Perché non dobbiamo sentirci delle persone ingenue? Perché oggi i computer quantistici si basano sullo stesso principio, che funziona davvero, perché si chiama entanglement. Le lumache sono degli elettroni. Unendo due elettroni, quindi facendoli copulare, poi separandoli, i due mantengono lo stesso spin, per cui ruotandone uno, l'altro ruota contemporaneamente a qualunque distanza si trovi dal primo. Carlo Rovelli probabilmente obietterebbe dal rigore di questa mia descrizione, ma se voi cercate entanglement in quantistico scoprirete che è esattamente il fenomeno della telepatia escargotica. E infatti, se oggi andate a vedere il mentalista Alexander di Torino, lui durante lo spettacolo vi dice: signora, prenda una carta, adesso si concentri. Lo conosce l'entanglement? Perché adesso nel suo cervello, mentre lei pensa alla carta che ha scelto, gli elettroni del mio cervello si sintonizzeranno sui suoi e, ruotando all'unisono, mi comunicano che lei ha scelto un 3 di cuori, è corretto? E la gente torna a casa convinta di aver assistito a un fenomeno quantistico, quando in realtà l'entanglement è solo la nuova skin che si mette su un trucco vecchio di 500 anni. Per cui questo è il mentalismo. E nel libro vado a caccia di tutte queste narrative incredibili, grottesche, assurde, che costoro utilizzavano per, non so, nel caso del capitolo 2, evocare la madrina di Re Carlo Alberto e convincerlo di poter parlare ancora con lui, e di convincerlo, perché lei si presenta a lui con una piuma che lei è riuscita a prendere al volo dall'invisibile, dicendo: questa è una piuma dello Spirito Santo. E il re la custodisce convinto che lo sia, e quando poi si accorge che era una truffa, fa distruggere tutti i diari in cui aveva pubblicato questa notizia, pieno di vergogna, e fa mettere al gabbio la poveretta, che farà una fine orribile.
Aveva tentato l'azzardo troppo in alto, diciamo che le altre forse navigando a livello un po' più bassi, qualcuna riesce a evitare sorti così meschine, povera. Per esempio, la sonnambula che hai citato prima è una di quelle che sembra avere mille vite, cioè a seconda del marito che si trova, alla fine è lei che gestisce gli uomini sulla scena con lei, si fa sposare da diversi, e però resta comunque lei l'attrazione, ma gestisce lei tutto, diciamo.
Lei è anche l'unica che riesce a avere il suo nome sulle locandine, per cui lei pretende di esserci con nome e cognome, ed è un paradiso per chi fa storia, perché poi la trovi. Perché invece la Sibilla moderna è un termine vago, e quando la cerchi nei giornali, invece quando cerchi Prudence Bernard, la trovi, la puoi seguire, e vedi che cambiava marito con la velocità con cui noi cambiamo un abito, che era una roba impensabile, certo, per l'epoca. Specie in un caso, è una scena tragica ed epica al contempo, quando l'uomo, arrabbiato perché lei non riesce a cogliere bene un messaggio, prende, la tira per i capelli e la butta per terra, e il pubblico in sala non fa una piega, perché probabilmente lo percepiva come una cosa normale. La donna che ha sbagliato va punita davanti a tutti, e lei in quel momento lo manda a quel paese. E io provo a seguirle le due carriere, la carriera di lui fa questa direzione qua, e la carriera di lei invece fa questo.
Non ho scelto a caso il gesto. Dici, sì, cavolo, qualcuno ce l'ha fatta. Poi dopo arriva la povera Ersilì, l'ultimo capitolo, che è devastante, devo dire. Lì ci si trova, come dire, molto anche rispetto a tutte le istituzioni, insomma, di detenzione, i manicomi. Per cui, per chi ha un po' masticato Foucault, insomma, ci si trova assai rimandi, e lei è una che ha provato, come dire, a usare le sue doti per cercare di uscire dal manicomio nel quale era stata cacciata dal fratello.
Ah, spoiler. Non avete sentito? Lo togliamo, no, qui dalla registrazione.
Vedi? Però non so, non dico se ce la fa o no. Brava. Leggetelo.
Bravo.
Leggetelo.
Voi non ve lo ricorderete più.
Esatto. sì, mi ripeto, davvero ha tante linee di lettura questo libro, che consiglio assolutamente. E ci sta anche presentarlo qui, visto che insomma, rispetto alle liberazioni di genere e tutti i percorsi politici insomma che sono stati fatti anche qua dentro, ci sta alla grandissima, siamo super contenti di averti.
Il mio spirito era quello di provare a parlare di cose hard utilizzando il linguaggio dell'illusionismo, che apparentemente è spensierato, grottesco, bizzarro, sopra le righe, perché sposare i due estremi l'ho trovato estremamente divertente. In particolare, io sono cresciuto da bambino negli anni 80 con i primi videogiochi, la mia mente non può non essersi strutturata secondo quelli che erano i videogiochi. I videogiochi della mia infanzia c'erano di solito un po' di livelli che mettevano alla prova diverse abilità e ti costringevano ad apprendere il primo livello a saltare, il secondo come si passa sotto un tunnel, il terzo come si colpiscono le navicelle, eccetera. E poi c'era il boss finale a livello, in questo caso a livello 6, che per superare quel livello bisognava mettere a frutto tutto quello che si era imparato nei primi 5 livelli. E la struttura del libro ha seguito questa struttura, forse perché il mio cervello, no? A funzionare così. Le prime 5 protagoniste, ognuna deve superare qualcosa di diverso, una difficoltà diversa, e usa l'inganno simulando qualcosa di magico per risolvere quella specifica situazione e ottenere quel po' di liberazione, quel po' di emancipazione personale che altrimenti nessuno le avrebbe offerto. Il livello 6, quello di Elsie Lee, lei senza conoscere tutte le precedenti deve superare tutte le prove delle precedenti e quindi mettere a frutto da sola, senza appunto conoscere le altre, tutte le difficoltà di quelle precedenti. Hai citato il numero della donna invisibile. Il numero della donna invisibile, si pagava un biglietto a Parigi, si entrava in una stanza per non vedere una donna. Non la si vedeva perché al centro della stanza c'era una sfera di vetro dove quest'uomo aveva smaterializzato la moglie, ma voi potevate interagire con lei parlando. Immaginate un Alexa del 1800 con cui si può parlare e lei interagisce descrivendo come siete vestite, se avete la barba, che cosa avete in mano, di che colore siete. Quindi dentro la sfera c'è davvero questa donna disincarnata, e lo spettacolo, non spettacolo, era parlare con una donna che non si vedeva, tant'è che spesso veniva presentato come miracolo acustico, perché non era chiaro da dove venisse la voce, visto che non c'era una bocca collegata. Come hai anticipato, il trucco era che la donna era reclusa dentro un armadio, doveva restare giornate intere. Non voglio immaginare i giorni del ciclo, quando gli scappava da pipì o un colpo di tosse, perché questo avrebbe svelato il trucco e non poteva succedere. E lei parlava attraverso un tubo che conduceva la voce tramite un meccanismo che illustro per bene all'interno della sfera, non si vedeva e sbirciava da un buchetto, per cui le giornate di costei erano di reclusione dentro questa stanza. Quindi la donna era invisibile, invisibile come oggi Amazon che ci fa apparire le cose in casa, diciamo wow, magia, esatto. Ma l'invisibilità ovviamente è che c'è qualcuno che è chiuso in un furgoncino sotto la pioggia, costretto a portarcela anche in orari assurdi. Il parallelo è assolutamente identico e preciso, e non faccio il caso di Alexa per niente, perché Alexa nasconde tutto questo. Questa donna si ribella a quest'uomo lo caccia di casa, l'uomo si risposerà e una volta a Milano farà una figlia che si chiama Elsie Lee. Elsie Lee è la protagonista dell'ultimo capitolo, forse sa che la sua non tanto madre, ma la ex del padre, aveva fatto questo lavoro, e da un giorno all'altro scopre di essere finita in un gioco di prestigio impazzito, perché almeno la madre la sera staccava e andava a casa, lei invece si trova all'improvviso, senza spiegazioni, in un manicomio, non sa come è finita, non sa per colpa di chi, e soprattutto è sparita davvero, perché la famiglia hanno detto che è morta e nessuno la sta più cercando, e lei dall'interno di un manicomio, luogo dal quale qualunque tentativo di dire no, io in realtà facevo la compositrice, la pianista, basta fare una ricerca su Google, cara signorina, Google non esiste ancora, non ha modo di uscirne, e quindi deve inventarsi un modo per scappare. Il modo che trova, i modi, perché in realtà applica tutte quante le strategie delle prime protagoniste, quindi uno dopo l'altro li passa in rassegna e faccio vedere come ciascuno dei mezzi utilizzati dalle prime sono poi utili in un manicomio per cercare una via di fuga. Infatti il capitolo finale sembra il film di Stallone che dalla galera deve inventare i modi per uscirne, o la serie Prison Break. A un certo punto il metodo più assurdo che trova è quello di inventare una fake news. Si sintonizza sul dibattito pubblico di quell'epoca, nei Facebook dell'epoca, nei social dell'epoca che sono i giornali, sente una storia strana che oggi ricorda tantissimo quella di QAnon, mentre oggi si racconta che sotto Central Park a New York vengono tenuti nascosti bambini a cui si toglie il sangue perché così i ricchi possono fare il bagno nel loro sangue e cibarsi di una sostanza chiamata adrenocromo che li tiene giovani, eccetera. All'epoca si raccontava che nei sotterranei di Orléans tenevano nascosti i bambini e traevano il loro sangue. Insomma, le storie sono identiche, riguardano i massimi potenti del mondo. All'epoca era la dinastia Borbone che era sopravvissuta dopo la morte dell'ultimo Luigi, oggi è Obama che sarebbe stato sostituito da un sosia. Insomma, la storia è la stessa, al punto che io da Orléans mi siedo davanti a casa di Giovanna d'Arco, alzo la cornetta e telefono a Wooming 1 per collegare anche le ultime presentazioni fatte qui. Lo chiamo e, visto che nel 2020, mentre scrivevo questo ed ero a Orléans, Roberto Wooming 1 stava scrivendo la Q di complotto, gli dico: Roberto, c'è qualcosa che non va, io mi sto occupando di una donna chiusa in manicomio dell'epoca che usa un QAnon dell'epoca per liberarsi, che è una strategia delirante, ma appunto in manicomio si può fare tutto perché nessuno giudicherà la logicità delle azioni. Non è che quello in cui mi sono imbattuto è QAnon nell'Ottocento, e parlando io da Orléans e lui da Bologna, concludiamo che sì, è la stessa storia e c'è un legame tra le due storie. Infatti l'ultimo capitolo ha una lunga conversazione a distanza telefonica tra me e Wooming 1, che ci rendiamo conto sconcertati che costei ha provato a inventare una teoria del complotto, a cavalcare, a surfare una teoria del complotto per scappare da un manicomio, che è la strategia illusionistica e mentalistica più incredibile di tutte, perché si tratta veramente di agire sull'immaginario e provare con una bugia ad aprire davvero un lucchetto. Questa storia è così incredibile che poi travalica anche nell'epilogo che si svolge invece sul mio viaggio di ritorno tramite il Moncenisio.
Ma Roberto ti ha detto: ci mancano solo gli ebrei.
Eh sì, perché tutto c'erano i prussiani, visto che lui chiude dicendo: ah, guarda, questa storia è così incredibile che mancano solo gli ebrei. Sulla strada del ritorno, passando per il Moncenisio, che, se avete letto Il giro del mondo in 80 giorni, nel terzo giorno Phileas Fogg passa da lì con il treno, passa da lì, c'era il trenino che da Londra portava a Susa e poi a Torino. Io faccio la stessa strada e, costeggiando questa ferrovia, scopro che a un certo punto gli ebrei finiscono nel piano, e c'è un finale che anche qui non svelo, ma che fa vedere come a volte, semplicemente aprendo delle porte, ci si imbatte in storie che parlano dell'oggi.
Ci sono anche loro, vero?
Sì. Se ci sono curiosità, possiamo...
Sì.
Una domanda,
certo.
Intanto ti ribadisco i miei complimenti perché mi è piaciuto tantissimo, soprattutto l'ultimo capitolo dove c'è il metodo che lei usa, cioè il complottismo, per riuscire a far sentire la sua voce, ha dell'incredibile. No, più che altro mi chiedevo, ma le storie che tu hai raccontato, tu le avevi già pianificate prima, hanno svolto, cioè cronologicamente, tu hai fatto proprio un viaggio tappa da Torino a Orléans? Oppure l'hai montato dopo questa storia? Una mia curiosità, perché c'è proprio, come dici tu, come l'hai costruito, una bella progressione che ha molto dei videogiochi anni 80, e cioè che sembra quasi, cioè è costruito molto bene anche per come progredisce, nel senso che anche l'ordine delle storie è fondamentale, ecco. Quindi mi chiedevo quello. Adesso devo ancora leggere il diario di viaggio, che magari lì viene spiegato meglio, però ero curioso di sentire questo.
Allora, visto che l'hai nominato, lo faccio vedere. Questo è il dossier che accompagna il libro, che porta 500 le pagine complessive, perché molti documenti non sono online, li ho dovuti trovare in biblioteche, archivi. Quindi per me le ho trascritte e poi le ho anche pubblicate. Quindi qua ci sono tutti gli articoli di supporto, i documenti, le recensioni degli spettacoli di queste donne. Per cui chi veramente non ne ha abbastanza di questo può proseguire qui. Ma ovviamente è una lettura totalmente opzionale. Una cosa divertente che ha detto Roberto Wooming a Bologna durante la presentazione è che le uniche parti di fiction sono quelle in cui ci sono io. Per cui io sono l'unico personaggio di fantasia del libro. Le protagoniste sono tutte vere, mentre naturalmente io non ero seduto davvero davanti alla casa di Giovanna d'Arco, mentre ho chiamato Wuming, in questa telefonata che ho scritto ho riassunto decine di incontri, telefonate, viaggi in treno fatti insieme, cercando di indovinare che come avrebbe risposto, e poi quando gli ho sottoposto la cosa lui mi ha cambiato due virgole, ma più o meno ha riconosciuto che il dialogo si sarebbe potuto svolgere così. Io non riesco ad andare nei posti senza cercare una storia locale che mi accenda, mi interessi, quindi io partendo mi sono detto devo trovare dei luoghi dove posso incontrare storie del genere. Mi ero detto voglio cercare delle donne, perché di libri che celebrano grandi illusionisti ce n'è una marea, libri che celebrano grandi donne dell'illusionismo, zero. A Tolosa avevo trovato un libro che in copertina aveva il marito di Prudence Bernard, e quindi dicevo, dirà qualcosa della moglie, sì, che era brutta, questa è l'unica nota di costei che invece riempie tutto il capitolo 5, quello del dado, per cui la ricostruzione non è cronologica rispetto al mio viaggio. In particolare vi svelo un segreto che non ho ancora mai detto pubblicamente: la sesta storia non era Orléans. Il viaggio, se lo seguite su una mappa, è molto più lineare se da Tolosa si conclude a Lourdes, perché il viaggio originario si concludeva a Lourdes con una veggente appunto a Lourdes. Dopodiché la mia agente ha letto il libro e fa no, perché quest'ultimo capitolo è un libro a sé, troppo queer, portalo fuori, pubblicalo altrove.
E ce l'abbiamo qui.
E quindi il libro, l'ultima tappa del viaggio è diventata una cosa a sé ed è questo, La veggente indecorosa di Lourdes, uscito venerdì scorso, e quindi mi sono trovato col viaggio a metà, con da Tolosa, nella verità ero andato su per Orléans. Non ero andato davvero, avevo proseguito per Lourdes, quindi mi sono creato questo collegamento invece artificiale da Tolosa a Orléans, che devia un po' rispetto al giro, però poi rende sensato il ritorno in Italia tramite il Moncenisio. E lì poi nasce l'ultimo capitolo, che poi sono molto contento di aver scritto, perché secondo me è la chiusura giusta, e quindi resta questa storia extra, che quindi è il settimo giorno in cui Dio si riposò, lo ambientiamo in un santuario, per cui anche questa è una delle personaggi di Incantagioni, ma è la settima. La veggente indecorosa di Lourdes naturalmente non è Bernadette Soubirous, che è diventata santa, ma la Josephine Albario del sottotitolo, che è storia proibita di Josephine Albario. Quante persone di voi sapevano che a Lourdes le veggenti non erano una ma due? La seconda è sparita dalle cronache, perché come la prima, come Bernadette, è stata mandata in un convento per maturare la sua fede e chiarire se davvero quei segnali arrivavano dal cielo, ma lei scappa per diventare una sex worker. A questo punto la Chiesa si è detta no, il sex work non è compatibile con il fatto di aver visto la Madonna, per cui quella che hai visto era il diavolo travestito da Madonna. Lo so che sembra un'invenzione, ma racconto questa storia incredibile che ho ricostruito andando a Lourdes, cercando la vita e le opere di questa Josephine Albario, immaginandomi che cosa sarebbe oggi Lourdes se invece dei valori rappresentati da Bernadette fosse invece Josephine Albario la veggente celebrata sugli altari.
Raddoppiati miracoli.
È tutto un viaggio storico e ucronico al contempo, perché sto sulla storia da raccontare lei e al contempo cerco di riportare a galla una controstoria di Lourdes, che è sparita perché è rimossa, ovviamente, perché Lourdes è soltanto il palcoscenico di quella roba lì ed è diventata una cosa orrenda.
Forse alle croce rossine si univano anche i pompieri,
ecco.
Una roba così.
Ho sentito storie di paradieri infermieri a Lourdes, comunque
non so,
era più che altro voci che ho sentito, non credo che sono
storie di paradieri e infermieri.
C'è una letteratura sommersa che io trovo affascinante di tutte le Lourdes non della tradizione. Per esempio c'è il libro di un tizio che è andato a fare una spedizione speleologica nella grotta di Lourdes, che è un luogo inaccessibile, impenetrabile per mille motivi, perché ovviamente è un luogo così sacro, e invece lui fa questo ingresso. C'è infatti nel libro riportato la mappa e tutto il disegno, perché all'interno di queste cavità umide segrete succede qualcosa. Josephine non si ferma sulla soglia, eccola lì. Josephine non si ferma sulla soglia, lei fa quello che non bisogna fare, mette i piedi sull'altare per raggiungere questo anfratto, trova delle cose, vede la Madonna in un luogo dove non bisognava accedere, ci sono dei rapporti di polizia in cui dicono che una roba così sguaiata non si era mai vista, e quindi è una personaggia pazzesca. E c'è questo tizio che c'è entrato e ha fatto un grosso reportage dall'interno della grotta negli anni 50, ha fatto un libro, e la copertina di questo libro sono i piedi di lui dentro un buco d'asta. è una copertina stranissima. Ci sono romanzi d'amore ambientati negli alberghi, perché ovviamente tra appunto cameriere o autisti di bus, sono tutte storie in cui il santuario è sullo sfondo, e poi naturalmente c'è il romanzo di Zola, Lourdes, che è un capolavoro assoluto. Pensate che Clara Gallini, che è la sociologa che si è occupata più da vicino di Lourdes, ha provato ad andare a Lourdes e se n'è sentita così respinta da andarsene, che per una sociologa è incredibile, perché significa mettere una resa, cioè, e per andare a Lourdes usa il romanzo e ha dedicato un intero libro a Lourdes, ed è una Lourdes, ed è la Lourdes che emerge dal romanzo, ed è in pratica uno studio della città per il tramite degli occhi di Zola, ed è un libro pazzesco che io ho trovato eccezionale, per vedere Lourdes attraverso gli occhi di un romanziere e di un'antropologa che non è riuscita ad entrarci perché era un luogo che l'ha respinta. Quindi quella è una storia che non lascia neutre nessuno, e quindi ce n'era da raccontare. Poi mi chiamo Mariano e non potevo non occuparmi un giorno di questa roba, perché ovviamente mi riguarda per questioni onomastiche.
Volevo fare una domanda anch'io. Dunque, a parte, anche io ho già letto il libro e mi è piaciuto moltissimo, e sono rimasta molto affascinata da come non solo i primi 5 capitoli sembrano proprio una preparazione all'ultimo, ma in realtà si vanno un po' a sommare, cioè ogni storia interagisce con la precedente, creando un filo dove nella storia, per ovvie ragioni di comunicazioni inesistenti, non c'era. Dove le protagoniste iniziano quasi a dialogare fra di loro, una cosa che ho trovato molto affascinante. E la mia domanda in parte è legata a questo, ovvero mi chiedo, secondo te, quali sono i meccanismi che in periodi storici diversi, in situazioni diverse, ma anche in particolare in quest'epoca che parte con l'illuminismo, c'è una... questa sorta di bisogno di credere a fatti palesemente o comunque a fatti sovrannaturali così esagerati, che tanto che metterli per iscritto sembrano, se fossero racconti inventati, sarebbero troppo assurdi, troppo stupidi quasi a volte. Cosa c'è che spinge le persone a credere soprattutto a storie che, come vediamo, si ripetono, se non sempre uguali, basandosi sempre su dinamiche simili, su una sorta di meccanismi, di potere, anche le teorie di complotto, le fantasie anzi di complotto, che ripercorrono sempre gli stessi step, si ripetono sempre uguali nei secoli, in luoghi diversi, in periodi storici completamente differenti, però alla base sono sempre uguali. Com'è possibile che continuino ad attrarre così tanto, nonostante tecnicamente dovremmo aver imparato dal passato qualcosa?
Io sono rimasto in scacco diverso tempo prima di scrivere questo libro, perché dopo aver visto quello che facevo, diverse case editrici mi avevano chiesto di scrivere un manuale di illusionismo politico che cercasse di andare alle origini, per esempio, di queste credenze, per chiedersi anche in che modo questo strumento poteva essere usato nella chiave inaspettata dell'emancipazione, perché di solito noi associamo in automatico l'inganno e l'illusione con qualcosa di negativo, e l'emancipazione invece è legata alla ragione, al fatto di togliere quello che è falso e celebrare il vero. E invece queste storie raccontano un po' il contrario, e lo trovo paradossale. Io sono uno scienziato, lavoro come matematico, mi occupo di ricerca medica, per cui togliere le false spiegazioni e cercare quelle vere è il mio lavoro, e quindi sarei l'ultima persona a poter celebrare l'irrazionale in sé. Non ho mai iniziato a scrivere perché io, dal punto di vista teorico, ho molta difficoltà a rispondere. Mi sono accorto che funziona meglio come storico, per cui, senza avere una formazione di storico, mi sono accorto che mi affascina e mi solleva anche vedere che certe cose dell'oggi si ritrovano identiche nel passato, per cui se noi pensiamo all'illuminismo e il momento in cui l'umanità dice la magia non esiste, non esistono gli angeli, i fantasmi, gli incantesimi, è tutto scienza, e che qual è la reazione della cultura e della società a questo? Il romanticismo, il gotico, e cioè che sono come delle reazioni spontanee che la società ha davanti al negare che esista una dimensione altra per spiegare l'esistente. E mi rendo conto che oggi è ancora così, viviamo in un'epoca disincantata da tutti i punti di vista, ci sono manuali che ci spiegano esattamente come le immagini si formano sul nostro telefonino, come si possono creare i deepfake, che sono questi video in cui la vostra faccia pronuncia parole mai dette sulla voce di un'altra persona, si possono fare dei miracoli assoluti che però hanno tutte delle spiegazioni anche che uno sa che andando all'università o studiando i libri giusti può risalire e ricostruire tutto il percorso per capire come il tutto funziona, eppure continuiamo a essere vittime delle stesse paure di un tempo e ci rivolgiamo ai maghi, agli astrologi, ai sacerdoti, agli psicoterapeuti. Non li sto mettendo tutti sullo stesso piano, ne sto associando il ruolo sociale, perché certe domande la scienza non ci aiuta a trovare delle risposte. Quello che da storico metto in luce è che questo bisogno evidentemente prosegue. Quello che mi sembra emerga anche è che come società abbiamo deciso che alcune persone hanno la patente, per esempio chi fa psicoterapia, e altre no, per esempio le sibille, quelle che leggono le carte, eccetera, perché la nostra società ha preso delle decisioni molto chiare. In posti come questo ci possiamo chiedere se è soltanto la scienza il criterio di demarcazione o forse non sia la rispettabilità del borghese, non è che magari le cartomanti sono la versione proletaria per chi non ha della psicoterapeuta. Sono domande che secondo me sono utili, perché in un mondo pacificato, in cui non esistono pressioni di classe, genere, razza, eccetera, possiamo fare le persone schizzinose, ma in un mondo come il nostro, se quello è il modo con cui le classi oppresse trovano un modo per emergere facendo qualche soldo in questo modo, oppure trovare un sollievo da soluzioni che non sono quelle scientificamente accettate e socialmente, appunto, con il bollino della scienza, possiamo fare gli schizzinosi? Secondo me sono domande utili, sono stra delicate, mi rendo conto che da scienziato ho la mia parte che grida cosa stai dicendo, sei pazzo, questo apre all'irrazionalismo. Però se non mettiamo anche queste questioni, appunto, di razza, di classe, di genere, eccetera, la lettura della realtà è solo parziale. Per cui che esista una sopravvivenza di queste cose legata a questi aspetti e queste altre lotte, secondo me è un ambito almeno da esplorare. Non ho risposte nette, ma mi affascina l'idea che certi saperi, per esempio, non circolino sui libri ufficiali, ma siano cose che si riferiscono tra di loro. Quelle che un tempo chiamavamo streghe, che venivano accusate di curare non seguendo i metodi quelli ufficiali, ma che andavano avanti passandosi delle informazioni in modo orizzontale, non in cambio di denaro. Nel caso delle protagoniste di queste pagine, probabilmente ognuna ha imparato dalle altre in modo orizzontale, non facendo riferimento alle enciclopedie di Diderot, perché c'era un'enciclopedia invece che partiva dal basso e che spiegava come ingannare le persone. In particolare c'è una categoria che mi piace sempre proporre, che arriva dal mondo del wrestling. Nel wrestling chi vede, spettatori e spettatrici, vengono divisi in due categorie, i mark e gli smart. Gli smart e i mark. Gli smart sono le persone smart, intelligenti, sgamate, che sanno che quello che va in scena sono... c'è uno script dietro, c'è qualcuno che ha messo... che i colpi che si danno non sono veri, è tutto un po' una montatura. Io lo so e quindi lo guardo con occhio disincantato. I mark, per contro, sono quelli che credono a tutto quello che vedono e che quindi immaginano che i colpi siano veri, le rivalità siano autentiche. E perché si chiamano mark? Per un motivo che io trovo affascinantissimo, perché nelle fiere, nei vari capannelli dove c'erano le varie truffe, in cui uno si avvicinava, cercava di vincere qualcosa e non ci riusciva, senza sapere che il gioco era truccato, quando una persona ci cascava, era considerato ingenuo, gli facevano un marchio con un gesso dietro la spalla che lui non sapeva di avere, e quindi i marcati che giravano, i marked, che giravano per i vari stand, venivano chiamati dagli altri della famiglia dicendo vieni anche qui, e quindi essere mark era essere ingenuo. Quello che mi piace è che nel wrestling è nata la figura dello smark, che mette insieme la bontà di essere sgamati alla capacità di lasciarsi incantare. E tutto il mio libro è un esercizio per educare questa postura, che è una postura con cui ci possiamo rivolgere, possiamo porci davanti alle opere d'arte, alle opere estetiche, al cinema siamo tutti smart, cioè se riusciamo a piangere davanti a DiCaprio che va giù nell'oceano, e perché siamo riusciti in quel momento a spegnere la nostra parte, ci fa dire quella era una piscina con un frigorifero che faceva sì che quando respirava venisse il fumetto, ma non era veramente l'oceano. Eppure ce ne dimentichiamo, piangiamo come vitelli, poi usciti dal cinema torniamo a sapere che era finto. Essere smart in certe situazioni è bello, e forse ci sintonizza su frequenze della realtà utili, più che non essere cinici e disincantati su tutto, e neanche troppo mark su tutto, specie quando dobbiamo comprare un'auto usata, lì siate smart fino all'ultimo.
Ti fai una domanda?
Sì, ma non so se è uno spoiler, quindi... Ah.
Ma lo cancelliamo dalla registrazione.
Dalla registrazione.
Ma la personaggia che ha avuto tanti mariti, come mai è riuscita ad averne tanti, dato che il divorzio tecnicamente non esisteva?
Si sa questa cosa perché il suo nome cambia il nome con cui si accompagna sulle locandine. E quindi bisogna poi cercare i destini del compagno ogni volta per vedere che fine hanno fatto. E si vedono questi sdoppiamenti di carriere che poi sono simultanei all'inizio della carriera con un nuovo nome, e in un caso si trova l'autobiografia del marito, ed è divertentissimo perché nell'autobiografia lui la presenta come una poverina malata che era sonnambula sin da quando era piccola e che quindi ha avuto bisogno di un uomo per imporsi. In realtà poi se si vanno a vedere le locandine c'era grosso il nome della moglie, e quando la moglie non stava bene, il marito era solo a presentarsi, non c'era gente in teatro. E quindi è divertente confrontare la narrativa ufficiale mainstream, che era in mano ovviamente all'uomo, e quella invece della moglie, che emerge più dalle locandine. In un caso la Sibilla Moderna riesce addirittura a pubblicare un libro. Mandato quel paese l'uomo tipo subisce una serie di altri processi perché non riesce a passare indenne attraverso le varie problematiche legali. Lei invece diventa praticamente la veggente dei potenti e quindi è rispettatissima, viene completamente dimenticata la sua carriera da Vanna Marchi dell'Ottocento, e scrive un libro su di sé pazzesco perché per affermare i suoi poteri ogni volta anticipa il racconto di uno dei suoi poteri con una personaggio dell'antichità, per cui dice così come nell'Iliade costei io oggi, e c'è questo salto avanti e indietro nel tempo per cui costei si costruisce un pantheon di antenate leggenti, sibille eccetera, pazzesco, con una cultura incredibile, semplicemente per dire io sono vera e non c'è niente di nuovo in quello che faccio, perché quello che faccio è solo la versione moderna di quello che facevano le antiche sibille. Per cui ci vuole solo un po' di voglia di uscire dal mainstream, perché se io mi fossi fidato del mainstream, fidandomi del marito, avrei detto beh, la star era l'uomo, la donna lo accompagnava, e invece infilandosi negli articoli di giornale, seguendo le locandine, andando a inseguire le lettere ai giornali con le piccole polemicucce, si scoprono delle cose che appunto risaltano agli occhi di chi è del mestiere e conosce il trucco e vede la genialità di costei, che riusciva a sganciarsi. Chiaramente non erano separazioni ufficiali, riusciva però a trovare il suo modo per andare avanti, trovando evidentemente finanziatori, flirtava un po' col tizio che stava lì, per cui una volta a Londra sta un po' col medico londinese, poi si sposta in Irlanda, e restano dei grossi buchi, per cui se qualcuna o qualcuno volesse approfondire queste storie per scrivere la tesi, per scrivere dissertazioni, secondo me c'è solo da raggiungere questi luoghi e portare fuori ulteriori. Ma quel poco che c'è io l'ho trovato già super eccitante ed epico, e meritava di essere isolato ed evidenziato per bene. Poi il mio livello di follia arriva a cercare di voler restituire la voce anche in modi che non sono classicamente accademici. Non l'ho messo lì, ma l'ho messo qui nel dossier. A un certo punto, quando mi imbatto in questa scena della povera Ersi Lee, che dice al direttore del manicomio, uno dei sei che ha attraversato, io ero una cantante, ho composto musica, faccio una ricerca su Google... E questo no, perché ovviamente non c'era Google all'epoca. Oggi c'è Google, ho ritrovato la canzone scritta da Ersi Lee. L'ho ritrovata, ne ho ritrovato lo spartito, l'ho fatto suonare al pianoforte da mio padre, l'ho fatto cantare dalla mia amica Alice, che fa la cantante lirica. E se volete affidiamo a Ersi Lee il titolo di coda di questo incontro. Non è la sua vera voce, ma è come se lo fosse, perché la musica è sua, le parole sono sue.
Microfono.
E... questo è un pezzo dell'MP3 con la canzone lì. Ce n'è uno che funziona, altrimenti.
Quello di prima, quello che avevate in mano prima.
Questo va?
No, mi chiedo perché lo mettiamo dall'impianto questa canzone.
Secondo me basta.
Juventus, noi la sentiamo bene.
Come vuole, ma tanto qui la volevo sfumare, per cui è molto breve. No, no, io a un fonico non dico di no, guarda.
E quindi lo attacchi la mixer?
Che il maggio sia pieno, esatto. Proviamo questo passo finale. Titoli di cosa? E poi c'è un po' di
grazie a Silì,
grazie.
Grazie.